buongiorno come sempre ogni martedì a Luca Marchetti, Sky Sport. Ciao Luca.
Ciao, buongiorno a tutti, ciao.
Luca, allora io parto con la prima domanda sul primo tema. È stato un incidente di percorso o dobbiamo leggere qualcosa di preoccupante in casa Juventus dopo quello che è successo con Sassuolo? A volte capita, no, nelle giornate storte, ma è una giornata storta o qualcosa di più?
Beh, preoccupante ancora no, però perché non tutte e due. È stato un incidente di percorso in un momento in cui non ce n'era assolutamente bisogno. Posto che degli incidenti di percorso non ce n'è mai bisogno in assoluto, però a maggior ragione in questa stagione in cui la Juventus deve essere concentrata su un obiettivo in meno perlomeno, quindi al di là della Coppa Italia, che per carità la introduciamo sempre nei tre obiettivi stagionali, ma poi per le grandi squadre sono tre partite, no? Se arrivi fino alla fine. Giocare contro il Sassuolo in un turno di campionato che sulla carta dovrebbe essere favorevole e trovarsi di fronte a tre errori clamorosi che mettono in difficoltà la partita non è da Juve. In assoluto, quindi è vero che Allegri poi minimizza come è giusto che deve fare la squadra farfallina e tutto quello che vuoi, però questi giocatori della Juventus non possono permettersi in questa stagione cali di tensione. Io la vedo come un calo di tensione, come un calo di concentrazione, come una giornata storta, quello che vuoi, però sono meno le possibilità per potersi, come posso dirti, no? Mettere in mostra, mettere in luce, c'è soltanto una competizione su cui dover fare affidamento. La Juventus magari non parte con l'obbligo di vincere il campionato, perché l'obbligo non ce l'ha nessuno, ma con l'obbligo di giocarsi fino alla fine le sue carte, sì. La necessità di dover dire che non può vincere il campionato, secondo me, è eccessiva, perché se avesse vinto con il Sassuolo sarebbe stata attaccata all'Inter, che le ha vinte tutte in questo avvio di stagione. Quindi è vero che è molto presto per fare qualsiasi tipo di ragionamento, per contare quanti punti mancano, e questo già ti anticipo vale anche per il Napoli.
Ah, certo.
Però in una squadra dove si è cambiato pochissimo e dove quello che doveva cambiare era proprio l'atteggiamento e il risultato in campo, uno scivolone del genere, proprio perché se la Juventus, diciamo che è mal digerito.
No, ma poi Luca, è il come il problema. Allora, ci può stare che magari il primo gol, succede tante volte, la papera del portiere, va bene, incidente di percorso. Ti rimetti in piedi, dopo 10 minuti trovi il gol, complice anche un autogol del Sassuolo, ma comunque una bella giocata di Chiesa. Lì, se Juventus, devi azzannare, e invece cominci ad arrancare, e arriva il gol di Berardi, ok, ci può stare.
Altro errore,
difensivo grave. Il meno grave di tutti, perché poi dopo ti rimetti...
Sì, per carità, certo, meno grave di tutti, però... perché gli altri due sono da antologia dell'errore.
Sì, da Fantozzi 3 il ritorno.
Il portiere, capitolo numero 2, retropassaggio al portiere.
Ma non solo. Io ci metto anche, diciamo, ecco, il gol di Pinamonti nasce da un altro errore, non solo di Szczęsny, anche l'Orientè, cioè la facilità di tiro, Gatti che non lo segue, Szczęsny che non trattiene, Pinamonti lasciato solo con Danilo che si lascia sfuggire la marcatura alle spalle e arriva il gol. Allora cominci a vedere che è vero l'errore individuale, ma sono più errori gravi individuali in una stessa partita che forse presupponevano una risposta maggiore.
Tre sono da matita non
blu proprio, ma blu intensa.
Ma sì, ma da vilipendio.
Allora, sai come faceva a me la professoressa di greco? Che io avevo tutti 2 e 3, poi paradossalmente all'epoca si poteva... sì, però guarda, all'epoca si dovevano andare a scegliere gli esami ai nostri tempi, no? Si sceglieva la materia da portare. E io decisi di portare greco, la professoressa guardò, mannaggia, c'hai 2. Dice, vabbè, lo voglio portare, voglio provare il colpaccio, così il brivido, e presi 8, quindi mi presi la soddisfazione. Però vicino ai miei diciamo, segni blu ci metteva anche il punto interrogativo e il punto esclamativo. Quindi diciamo... che c'era blu, punto interrogativo ed esclamativo vicino a 3 dei 4 errori della Juventus, no? Più o meno, che sono gravi.
Sì, questo, poi dopo l'altra, sì, ma sono incomprensibili, ripeto, non sono errori tecnici, non sono errori tattici, sono proprio errori
mentali.
Da fuori mi sembra di svagatezza, no? Perché di una partita veramente sporta, cioè un portiere come Szczęsny che fa una presa del genere, si fa rimbalzare il pallone addosso, non è da lui, perché non siamo abituati a vedere una cosa del genere da lui. Il passaggio sbagliato di Gatti in mezzo al campo che favorisce l'inserimento dell'avversario non è dal difensore della Juventus, ma non è proprio da Gatti. Gatti secondo me non possiamo definirlo un campione, è un ottimo giocatore che si è fatto da solo, che è arrivato fino alla Juventus con grande capacità, però queste cose, il quarto gol neanche lo commento, perché il quarto gol veramente tra Szczęsny e Gatti non so chi ha fatto, ma al di là di questo, ripeto, è proprio quello che dicevi te, la partita poi è fatta di 90 minuti, è difficile andare controcorrente, ma questa Juventus non può permettersi di fare questo tipo di passi falsi, ma proprio per quello che è successo lo scorso anno, per il fatto che non c'è stato mercato, per il fatto che c'è, un secondo me ci deve essere una voglia di riscatto per tutti.
Intanto le ultime dei campi ci dicono che sarà in campo Chiesa con Milik. Vlahovic è fermo per una lombalgia di cui un pochettino soffre, e ci sarà Rugani in campo presumibilmente al posto di Gatti, quindi rispolverato anche Rugani. Molti dicevano, ma Rugani c'è o non c'è in questa rosa? Perché poi a volte ne parla bene Allegri, però sembra veramente l'ultima chance, l'ultima possibilità, proprio mi manca tutto, vabbè, chiamo Rugani. Però io l'anno scorso ho visto, a parte che è un ottimo professionista perché ha sempre dimostrato di stare al suo posto senza mai rompere scatole, lo chiami e fai il suo. L'anno scorso devo dire anche che mi sorprese in molte prestazioni, quindi può essere un po' il momento di riordinare le cose lì dietro anche con Rugani al limite.
Intanto in assoluto, se un giocatore rimane così tanto tempo in una squadra, delle qualità le ha, ci sono dei ruoli, evidentemente lui è adatto a fare questo tipo di ruolo, un giocatore che è stato di grande qualità, perché sennò non arriva la Juve, e che poi sa mantenere la sua posizione, che è quella scomoda se vuoi, no? Del sesto difensore. Però giustamente, secondo me, nella testa di un allenatore, o nella testa di un giocatore, se non giochi quando i tuoi compagni sono infortunati e fanno disastri, allora che mi tieni a fare, no? Quindi secondo me è giusto anche che ci sia questo tipo di avvicendamento. In questa stagione diciamo che le previsioni erano quelle di vederlo forse ancora meno delle altre, perché la Juventus, vediamo, no? Gioca molte partite in meno, soprattutto in questo periodo ravvicinato, e che questo chiaramente per chi fa il giocatore fa la differenza. Detto questo, Rugani o Gatti, secondo me il discorso non cambia, sempre una Juve diversa nell'atteggiamento. Oggi è necessario vedere se l'obiettivo è quello di andare a dar fastidio a chi in questo momento è in testa alla classifica.
Dall'altra parte, Luca, c'è da dire che c'è un Lecce che invece sta facendo molto 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 bene. Abbiamo già parlato delle straordinarie doti di Pantaleo Corvino, però D'Aversa anche sta dimostrando, esatto, di fare veramente un ottimo lavoro.
Esatto, ma io sull'operato di D'Aversa sinceramente non ho mai avuto dubbi, ha fatto sempre molto bene in tutte le squadre in cui ha allenato. Quando non è riuscito ci sono state sicuramente delle situazioni esterne che hanno sicuramente condizionato il lavoro, e questo bisogna tenere conto anche per tutti gli allenatori. Però sia a Parma che a Genova, per il periodo in cui è stato, è vero che la stagione della Samp è stata drammatica per tutti, quindi è chiaro che le difficoltà le incontra anche D'Aversa. Quando era un'altra stagione difficile, no? È arrivato, ti ricorderai, andando a sostituire Edi Verani, che ha iniziato, sì, la stagione, perché all'inizio il rapporto con D'Aversa, per quanto il Parma avrebbe voluto continuarlo, invece non aveva trovato una conclusione. D'Aversa sta dimostrando la sua grande voglia, è rimasto fuori un bel po' di tempo, sta dimostrando la sua grande voglia, che è anche quello che sta facendo di Francesca Frosinone, la grande voglia di mettersi in mostra di nuovo dopo un periodo di stop, dopo magari erano volate anche qualche parola di troppo. Mi è piaciuto molto, non so chi l'ha inventato, ma mi ha fatto molto ridere il termine Leicester, che obiettivamente è molto carina, sì, come, sì, definizione. Ieri D'Aversa l'ha allontanata da sé, ma è giusto così, perché non è che si può pensare a una stagione in testa, però il gioco di parole devo dire che è obiettivamente molto, molto centrato.
Ed è efficace, molto efficace. Senti, da una squadra con dei problemi a un'altra, oggi affrontiamo i problemi, andiamo in casa Napoli. E c'è la questione Garcia. Ora, insomma, allenatore che la sappiamo molto bene la storia, allenatore scelto e voluto da Aurelio De Laurentiis. Ricordo quando si parlava di Galtiera più Giuntoli sulle sue tracce, perché all'epoca Giuntoli era ancora bloccato nelle segrete stanze della Torre d'Avorio di Castel Volturno in attesa di essere liberato con la chiave da De Laurentiis. Poi De Laurentiis disse: fermi tutti, niente Galtiera, niente di niente, ho scelto io l'allenatore, è Rudy Garcia, ed è l'allenatore giusto. Quindi, questo lo dico per quale motivo. che se si dovesse fare un passo indietro, il primo a doverlo fare ammettendo una colpa dovrebbe essere il presidente De Laurentiis. Intanto il Napoli qualche difficoltà la sta avendo, si è ritrovato un pochettino nel gioco contro il Bologna, però anche lì nel momento topico togli Osimhen e metti Simeone invece di usare la doppia punta, ancora una volta sostituisci Kvaratskhelia, in tanti cominciano ad avere forti dubbi. Ci può essere la possibilità di un piano B di De Laurentiis in tal senso, e quando scatterebbe eventualmente?
No, non lo so, non ora. Forse noi abbiamo un po' troppa fretta, in assoluto, noi intendo
noi,
intendo anche
tifosi,
gli appassionati di calcio e tifosi. Va tutto bene quello che sta facendo Garcia? No. È tutto da buttare? Cioè è tutto uno schifo e un allenatore scarsissimo? No. Sono passate 5 giornate, con una vittoria peraltro anche in Champions League, ed è stata l'unica italiana che ha vinto. È vero che non aveva di contro il Real Madrid, che affronterà la settimana prossima, però intanto anche l'Inter non aveva di fronte il Real Madrid e non è riuscita a vincere. Quindi se è vero che con il se e con i ma non si fanno i discorsi, bla bla bla, corregge punti quando vuoi, ma se Osimhen avesse segnato quel rigore, Garcia avrebbe fatto un punto in meno di Spalletti della passata stagione, senza avere i 4 gol di Kvaratskhelia, che a inizio stagione, nelle prime 5 giornate, avevano punteggiato, tratteggiato, stupito tutta Italia e naturalmente la stagione del Napoli. Ora, secondo me Garcia, è evidente che tra la sostituzione di Kvaratskhelia, la sostituzione di Osimhen e le polemiche che ne sono seguite, sta avendo delle difficoltà per creare empatia con il gruppo, perché quando vieni dopo un capolavoro come Spalletti, chiaramente questo tipo di difficoltà si possono incontrare. Non so che tipo è, perché non lo conosco personalmente, magari un duro, magari un morbido, non lo so, però evidentemente si deve lasciar conoscere. Ricordiamoci anche che Spalletti il campionato l'ha vinto al secondo anno di Napoli, non al primo.
Il primo fu disastroso,
delle basi. Abbiamo un disastroso magari,
però c'erano delle partite veramente, ricordo quella con l'Empoli, cioè c'erano delle situazioni un po' brutte.
A Napoli non è facile allenare, c'è stato un certo Ancelotti che è stato contestato e poi dopo andava a vincere la Champions League con Real Madrid, quindi dire, no, è una piazza particolare, vieni dopo un momento di grandissima gioia, quindi c'è bisogno anche di rimettere in pista e in asse alcune cose. I giocatori hanno preso una consapevolezza diversa, perché un conto, secondo me, manca a vederlo da fuori, l'atteggiamento di Kvara quest'anno è quello con cui invece si era presentato lo scorso anno, mi sembra un giocatore più consapevole, e per questo lasciami passare il termine, un pochino più presuntuoso, cioè più convinto dei propri mezzi, mentre lo scorso anno non sapeva se tutti i dribbling che faceva riuscire, quindi ne faceva 150, oggi sa che ne può fare 75, perché tanto riesce comunque a saltare l'avversario, è meno furente, ecco. Quindi tutte queste cose bisogna considerarle nel cammino di Garcia. Se poi dopo uno per forza deve fare il raffronto con Spalletti dello scorso anno, che ha fatto una stagione straordinaria, bellissima, non voglio definirlo un miracolo perché l'ha fatto, quindi non è un santo, no? Spalletti è semplicemente uno straordinario allenatore che ha fatto una cosa straordinaria in una piazza speciale. Se fai il paragone con Spalletti, ma lo perde chiunque.
Certamente.
Lo perderebbe chiunque. Quindi secondo me, e considera anche una cosa, tu prima hai accennato a Giuntoli, io non so se Giuntoli era quello che parlava con Galtier o meno, lo trovo difficile, ma al di là di questo, al di là delle mie opinioni, anche il lavoro di Giuntoli non c'è più, e quindi anche i dirigenti del Napoli, chi è stato promosso a un ruolo diverso rispetto a quello che faceva la passata stagione, ovvero Micheli, chi non c'era, ovvero Meluso, anche loro devono prendere le misure con un gruppo nuovo. Te la faccio molto semplice, un conto se a parlare con Osimhen ci va chi l'ha preso, ovvero Giuntoli, perché lo conosce, o Kvara, no? Per carità, lo conosce anche Micheli, ma hanno avuto un rapporto diverso, sono io che ti ho fra virgolette portato in Italia. Un conto se uno che arriva dopo e che deve conoscere lui l'ambiente di Napoli, non il contrario. Ma non perché non ci sia una personalità adatta per poter fare questo tipo di lavoro, ma se nel casino che è successo domenica pomeriggio fosse intervenuto un dirigente che aveva già un rapporto pregresso con Osimhen, magari la situazione si risolveva senza dover caricare sulle spalle dell'allenatore questa situazione qua. Io credo che sia stato fatto a prescindere, però anche il valore del ruolo del direttore sportivo che stava lì da 8 anni chiaramente è diverso da chi è arrivato invece da 3 mesi. ma ne faccio un discorso di qualità, ne faccio proprio un discorso di tempo. Quindi nel calcio la pazienza non esiste, soprattutto nelle piazze importanti come Napoli, però nei giudizi un po' di pazienza deve esistere. Poi questo non significa che Garcia sia un allenatore perfetto in questo momento per il Napoli, vedremo quello che riuscirà a fare. In questo momento secondo me non è più il Napoli di Spalletti, non è ancora il Napoli di Garcia. Lo diventerà mai il Napoli di Garcia? Questo lo scopriremo, poi saremo pronti eventualmente a criticarlo se fra un mese e mezzo la situazione è rimasta questa, perché poi ci vuole anche la capacità di potersi mettere in gioco in una piazza comunque molto, molto calda, molto fertile come Napoli. Di sicuro è cominciato ad andare controcorrente. Allora, e questo mi dispiace perché non si lavora bene.
No, ovviamente no, bisogna creare sempre il clima, l'habitat giusto per lavorare bene. Allora, c'è una nota audio, intanto Giorgio se l'ascolta e mi dà l'ok, però ti faccio anche una domanda sulla base di una riflessione che hai fatto che mi ha intrigato molto, quando giustamente hai detto Osimhen non parla più poi con Giuntoli, cioè l'uomo che l'ha portato in Italia.
Ma è un esempio.
Sì, 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 no, però è un esempio sul quale voglio partire per dirti, quindi vale anche l'altro discorso, cioè Giuntoli che probabilmente avrà dialogato e starà dialogando con la Juventus soprattutto dopo questo certo. Blackout, anche lì hanno un rapporto da costruire con chi dice certo. io ero già qua, giusto?
Assolutamente, assolutamente, certamente, ma sia con l'allenatore che ha un pregresso, una storia importantissima nella Juventus, sia con i giocatori. Sai, ma adesso per dirtene una, no?
Sì.
Ma poi perché alla fine le questioni si risolvono anche in questo modo qua, per cercare di semplificarle e far capire. Ma se Vlahovic domani mattina ha un problema con l'allenatore, Giuntoli, che da come l'hanno conosciuto i giocatori della Juventus, era quello che doveva prendere Vlahovic per prendere Lukaku, che tipo di rapporto può avere in questo momento con Vlahovic, per dire, no? È diverso invece avere un pregresso di un anno in cui magari io ti ho dimostrato la mia fiducia, la mia stima, la mia onestà intellettuale, la capacità di poter essere empatico a prescindere da quelle che sono le logiche di mercato. Tanto per dirne una, cioè, certo. È normale che ci sono queste dinamiche all'interno di un gruppo. È come se domani mattina da noi cambiasse il direttore o domani mattina nell'ufficio di chi sta cambiando cambia il punto di riferimento, il capo ufficio. È normale che ci vuole un po' di tempo per instaurare un rapporto. C'è chi si fida subito, c'è chi se non fida, chi lo manda a quel paese, c'è chi ancora telefona al capo di prima. Così in tutti i lavori, non capisco perché non deve essere così, ragazzi, che danni.
No, sono molto d'accordo su questo. E, Giorgio, sentiamo la domanda di Marco Moretta per Luca.
Buongiorno Vincenzo, Marco Moretta e buon editoriale con il grande Luca Marchetti. Ecco, vorrei fare due domande. Perché escono sempre notizie Juve Conte al minimo periodo di crisi della Juventus? È una notizia che sempre gira o c'è qualcuno che le mette in giro, scusa il gioco di parole, e Conte veramente vorrebbe tornare alla Juventus? Che notizie avete voi di Sky? Grazie, buona giornata.
Io ho la sensazione che sia il solito famoso gioco delle suggestioni, no? È la prima suggestione che ti viene in mente, per quello esce sempre fuori.
Sì, a noi non risulta che ci siano stati mai contatti né ufficiosi né ufficiali con Conte o con Turace, né tantomeno ci sia l'idea di mandar via Allegri. Che poi un club importante come la Juventus, ma come l'Inter, come il Milan, come il Napoli, possa tenere sotto osservazione delle situazioni, possa tenere calde le piste, possa avere dei buoni rapporti con gli allenatori, perché nel futuro devi farti sempre trovare pronto. Questo è un altro tipo di discorso, ma non credo che nessuno oggi abbia offerto a Conte la panchina della Juventus per quest'anno, per l'anno prossimo o per il futuro. Magari capiterà, ma perché è naturale che un grande allenatore possa andare a una grande squadra, no? In generale.
Sì.
Oggi a noi non risulta nulla di concreto.
Se le va a vedere le partite, probabilmente intimamente il tifoso della Juve.
Secondo me ormai
però
l'indizio di andarsi a vedere le partite è esattamente al contrario.
Sì.
Cioè, se le vai a vedere
vuol dire che non c'è interessi, cioè, comunque non hai contatti.
No, perché non ti ha chiamato nessuno, esatto. Perché c'è la coscienza pulita e dici vabbè, se vado allo stadio non do fastidio a nessuno.
No, certo. No. E diciamo che poi è chiaro, tutto fa molto la suggestione, però è chiaro che senza Andrea Agnelli, che era un po' diventato il muro tra un possibile ritorno di Conte alla Juventus, che sappiamo che Andrea Agnelli era uno che ti metteva nella sua blacklist, da là non esci più. Senza di lui magari la suggestione aumenta, però io credo che in questo momento, conoscendo Giuntoli, un pochettino ho avuto modo di conoscerlo, ma tu lo conosci sicuramente molto meglio di me, in questo momento cerca di trovare il massimo equilibrio. Poi sicuramente, come tutti i dirigenti, si danno degli step anche Allegri dovrà portare dei risultati arrivati a un certo step. A un certo step ci si siederà e si valuterà il lavoro che è stato fatto e come può migliorare.
Perfetto.
E così sarà.
Così. Senti, così si fa.
Esatto. Invece che ne pensi un po' della situazione Gasperini? Sai, abbiamo letto un po' di anche al collega Patrick di racconti, insomma, dell'intervista a Mele e tutto il resto. Insomma, è una versione che ti convince, quella di Gasperini, che peraltro giustamente magari si è infuriato e che giustamente dice fammi proteggere anche la mia immagine.
Io posso dire una cosa, Gasperini è un allenatore di grande temperamento. Io non so come allena, perché purtroppo per me non sono mai stato allenato da Gasperini. Io penso che ci possano essere nel corso di una carriera, peraltro molto lunga all'interno dello stesso club, dei momenti in cui non si va d'accordo e dei momenti in cui magari l'allenatore è più cattivo, più stronzo, si può dire stronzo alle 10:30 di mattina?
Sì, dai, oramai.
E con altri, magari gli sta antipatico anche qualcuno, si può dire anche questo, perché siamo tutti esseri umani, quindi magari con uno hai un tipo di atteggiamento e con altro che ha fatto la stessa cosa sei invece magari più duro. Rientra nell'ordine delle cose. Io ora, perché queste cose sono uscite nel corso degli anni, non lo so. Alcune volte sono state degli sfoghi, alcune volte possono essere state delle ripicche, alcune volte potranno essere state delle cose vere, alcune cose sono, quasi tutte queste cose sono state ritrattate, ma io credo che sia difficile trovare un allenatore di cui non c'è nessun giocatore fra i mille che ha allenato, perché stiamo parlando di questo ordine di grandezza nella carriera di Gasperini, che non sia come dire, un nemico di Gasperini, che non vada d'accordo con Gasperini. Questo significa che Gasperini è uno stinco di santo, che Gasperini è il nuovo Gandhi o il nuovo Don Milani.
Okay, non credo.
Non credo, io non credo, lo sappiamo benissimo come è il carattere di Gasperini. Sì. Cioè, le interviste di Gasperini le abbiamo viste. Se si arrabbia in televisione, al di là del collega del Corriere dello Sport, con la sua società, con i suoi dirigenti, con i suoi giocatori, ma perché non lo deve fare poi anche in privato, magari con toni anche più forti, che poi in qualche occasione secondo me possa aver sbagliato, perché poi quando si eccede si sbaglia sempre, anche nel prendere delle posizioni, perché ce lo ricordiamo tutti che il Papu Gomez ha violentemente discusso con lui e se n'è andato anche per questo. Lo sappiamo tutti che Gollini non aveva un buon rapporto con lui e se n'è andato anche per questo, ma quanti altri giocatori se ne sono andati perché non sopportavano l'allenatore?
Abbastanza, direi.
Cioè, mi sembra un caso, per carità, che esiste, ma comune e non così clamoroso.
C'è il rapporto Bonucci-Allegri, per esempio, che è un'altra prova.
Ecco, cioè, ma se poi il motivo è che i metodi di allenamento di Gasperini sono molto duri, ma se i risultati sono quelli, secondo me, magari qualcuno dovrebbe prendere anche spunto da questo tipo. Cioè, anche con Spalletti ci sono stati degli allenatori che non si sono, dei giocatori che non si sono trovati bene. Te ne devo dire due,
Sì, puoi dirli.
No,
c'è un certo capitano. Lui si è trovato male con i capitani, diciamo.
Due capitani, cioè, capito?
Guarda,
quindi
forse tre.
Dire... sì, bravo.
Tre.
Quindi, che cosa vogliamo dire? Cioè, poi, per carità, ripeto,
è un ruolo è una questione di leadership. L'allenatore che vuole la leadership nello spogliatoio, leader con un giocatore di personalità.
Per carità, io ripeto, secondo me è sbagliato eccedere. Io penso che cediamo tutti, perché se viene in redazione da me qualche urlo lo faccio anche io e sono sicuro che fra tutti i miei colleghi ci sarà qualcuno che è amico e qualcuno che non mi sopporta, e ha ragione quello che non mi sopporta, ma io sempre quello sono.
E secondo me ti sta chiamando quello che non ti sopporta. Ecco,
no,
tornando,
se ti ascolta, te la vedi questo qui? No?
Sì, guardalo come mi ha urlato in testa. Ma come, chi si crede di essere, ragazzi? Allora, uno spogliatoio vivo, però uno spogliatoio anche di contrasti, va detto.
Ma non è impossibile che in una stagione sono tutte rose e fiori, soprattutto quando non si vince, quando ci sono dei momenti di tensione, ma soprattutto quando c'è un allenatore che è comunque molto esigente come Gasperini, quando non vede determinate cose. Poi ripeto, non è che tutto quello che fa Gasperini, tutto quello che fa l'allenatore qui abbiamo, sennò sembra che dobbiamo parlare solo di lui, è tutto giusto. Non è che nella vicenda Bonucci, nella vicenda Icardi, nella vicenda Mele è tutto giusto quello che è stato fatto, però non vedo delle diversità, ecco.
Allora ti dico una cosa e ci salutiamo con questa: noi abbiamo avuto modo di conoscere Don Alfredo Cento, che era il parroco che ha tenuto a battesimo Leo Bonucci quando era piccolino e nella parrocchia della chiesa l'ha visto crescere, eccetera, e lui ci ha detto una cosa che un po' è il segreto di Pulcinella, però ci trovavamo a parlare con lui anche proprio in diretta, quindi non è tanto una confidenza, è una cosa che abbiamo raccontato in diretta, e lui ci disse: quello sgabello non l'ha mai digerito, non ci sono mai passati sopra. Ragazzi, e quindi chiaro, vedi per quanto però si è portata avanti questa storia. E adesso
sì, ma quello che voglio dire è che oggi, al di là delle questioni personali che ci sono fra due personaggi, chi deve andare, personaggi pubblici naturalmente,
sì, sì, certo,
chi
certo.
deve andare a giudicare questo tipo di comportamenti, quindi noi della stampa, alle volte, come purtroppo è naturale che sia, ragioniamo per rapporti personali, simpatie, antipatie, anche se non conosciamo direttamente i diretti interessati, no? Perché magari a te sta più simpatico Bonucci, a me sta più simpatico Gasperini, per dire.
Sì, sì.
E quindi in una vicenda naturalmente andiamo a prendere il bello e il brutto di un punto di vista, e quindi l'importante è che si sappia che sia un punto di vista e che non si faccia, ecco, un processo intorno a questo.
Esatto, un mostro.
Si raccontano le cose. Esatto, esatto. Ecco, ripeto, poi tu sei non sei vecchio come me, ma quasi.
Abbastanza. Scegliamo le materie.
Il colonnello Lobanowski, no?
Come non conosco?
Vogliamo era colonnello, però per dire, quindi voglio dire, poi ti vengono in mente, cioè non
ma
è
anche Fatih Terim, credo che non era uno morbido,
sì, però,
morbido.
Ma non è che Capello o Nereurocco per andare addirittura, cioè o Sacchi, tutti i grandi allenatori che hanno avuto delle grandi personalità hanno avuto dei grandi contratti,
sì,
con chiunque. Sacchi ce l'aveva con Baggio, fate.
È così, mamma mia, io veramente lì non sapevo da che parte stare, ovviamente del giocatore, perché poi tu ti immedesimi sempre nel giocatore, però
certo,
ci voleva una personalità incredibile,
perché l'allenatore è il più debole, per
chiaro,
carità. Nel caso di Gasperini è un po' più difficile definirlo debole, perché so ormai un più di un lustro che, sì. che è lì.
È così. Luca, come al solito, è stato un piacere. A martedì prossimo. Ciao.